Nostra Radio, Newsline, ore 13:30.
Alle 13:38 la linea alla redazione regionale di Controradio per le notizie. Tanti pensionamenti ma pochissimo ricambio. Stiamo parlando dei medici di famiglia in numerosi territori periferici della Toscana, così scoppiano i casi e le polemiche per tanti cittadini rimasti senza dottore, da Monsummano alla Maremma. Nel primo caso i medici sono ridotti di 4 unità con la necessità di redistribuire circa 5.000 pazienti, pensate, ed un concorso andato deserto perché i giovani dottori preferiscono altri territori. Chiara Brilli e Tommaso Carmignani hanno intervistato in merito Simona De Caro, che è la sindaca di Monsummano Terme.
Io, nonostante, come tutti sappiamo, insomma, i sindaci non hanno possibilità di di operare in questa materia, però me la sono sentita di fare un appello ai miei concittadini. Non solo, in realtà è stato un appello plurimo il mio, perché da una parte ho cercato di fotografare questa situazione di grande disagio facendo capire ai miei concittadini di avere un po' pazienza e quindi di cercare di chiamare il medico, capendo appunto la difficoltà con cui in cui si trovano gli stessi medici. Dall'altro però ho fatto anche un appello a questi giovani medici che non partecipano ai concorsi, e questa è veramente una situazione che mi ha rammaricato, perché Monsummano, la Val di Nievole, insomma, è un luogo in cui si vive bene, in cui si sta bene, quindi sono rimasta molto male.
Ecco, raccontiamo questo fatto del concorso. Quando è stato bandito e soprattutto è andato deserto, come diceva?
Non ci sono stati medici che hanno accettato questa, che hanno partecipato per venire appunto nelle nostre zone. Il prossimo concorso che verrà fatto spero veramente che insomma possa avere più medici che partecipino, e quindi proprio per affrontare questa situazione di grande disagio, che devo dire non è solo a Monsummano, ma la stessa situazione l'abbiamo anche nelle zone limitrofe, quindi Larciano, Lamporecchio, insomma. Ecco, questo però nello stesso tempo anche ho posto l'altra questione, che invece riguarda il governo, e cioè se effettivamente ha ancora senso mantenere il numero chiuso così com'è nella facoltà di medicina, perché i medici effettivamente sono pochi.
E alla sindaca fa ecco il dottor Massimo Cecchi, coordinatore dei medici di famiglia al comune di Monsummano Terme. Siamo in una situazione d'emergenza dove tutti i medici che operano nel comune hanno ampiamente superato il massimale di pazienti previsto dalla legge. Sentiamo.
C'è uno sforamento in quanto l'azienda toscana centro non è riuscita con i concorsi in atto a sostituire medici che vanno in pensione oppure medici che si sono trasferiti.
Anche una riflessione sulle le motivazioni che portano a disertare, no, questi concorsi su territori della Campania Aretina, nel Livornese, nel Massese, in Garfagnana, in Alta Val di Cecina e nell'Empolese. C'è una sofferenza proprio di un ricambio generazionale.
Una sofferenza di ricambio generazionale legato sicuramente a più motivi. Uno è ovviamente una diminuzione del numero generale dei medici, ma anche e soprattutto una professione, quella del medico di medicina generale, che avendo subito molti cambiamenti negli ultimi anni non risulta più attrattiva come lo era prima nei confronti dei giovani medici, e quindi molti concorsi vanno se non deserti ma comunque con pochissime domande.
Sul Covid, per fortuna la situazione è abbastanza sotto controllo. Le varianti attualmente presenti in Italia sono molto contagiose, ma non ha impatto di patologia più lieve. Gli ospedali non sono in affanno da quel punto di vista. Per gli ospedali la situazione è molto difficile a livello di pronto soccorso, non per il Covid. Queste le parole del presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo. Pronto soccorso non può dare una risposta a tutto, ha aggiunto. La punta di un iceberg è un territorio che non funziona e dove non ci sono strutture intermedie. Ed oggi lezione di medicina per 200 studenti fiorentini delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori Machiavelli, Castelnuovo, Michelangelo, Rodolico, 5 lezioni di cui quella inaugurale si è svolta questa mattina al Cinema Teatro La Compagnia, tenuta dai professionisti iscritti all'ordine, dei medici, chirurghi ed odontoiatri della provincia di Firenze, grazie ad una convenzione firmata con le 4 scuole superiori. Il dottor Mauro Ucci è consigliere dell'ordine, sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
Un perfezionamento del famoso progetto alternanza scuola e lavoro. Quindi si vuole dare ai ragazzi una idea di quella che potrà essere la loro professione per il futuro.
Con quali strumenti, che tipo di panoramica viene fornita e condivisa?
Ma viene fornita a parte dei docenti, di alcuni docenti universitari e altri professionisti, una specie di volo d'uccello di quello che è l'impegno medici della società.
Senta dottore, si parla tanto di una necessità di abolire il numero chiuso, allargare un bacino
no,
di...
è la più grossa truffa viene data ai cittadini. Non mancano i medici, mancano chi li assume. Ha mai sentito dire il privato che si lamenta e non trova medici?
Ecco, ci spieghi un attimo, perché veniamo da notizie in cui, per esempio, in situazioni periferiche mancano all'appello ai concorsi per medici di famiglia, no? E cui non si riesce a fornire un servizio adeguato.
Perché non riescono a metterli, c'è una certa vischiosità fra ottenere l'attestato di medicina generale e l'immissione nel lavoro. Quindi il numero dei medici è più che sufficiente. Mancavano gli specialisti e con questo hanno ampliato le borse di studio per cui si dovrebbe andare a scendere. Si potrà aumentare di 2.000, 3.000, ma no, non è quello. Noi abbiamo un altro problema: la gente va all'estero, si laurea in Italia e va in Germania a lavorare. E se questa Italia è ancora imbrigliato nella legge Berlusconi che prevedeva la diminuzione dell'1% della spesa personale da 2.000 euro.
Cronaca, c'è stato un intervento questa mattina intorno alle 8:15 dei Vigili del Fuoco a Firenze per il crollo di una porzione di controsoffitto nella scuola primaria Marconi in via Meyer a causa di un'infiltrazione d'acqua. Non ci sono feriti, il distacco è venuto prima dell'ingresso degli alunni, a seguito delle verifiche è stato individuata la perdita d'acqua e interdetto l'accesso al piano terreno, mentre il piano superiore è regolarmente agibile. E per le questioni relative anche all'agibilità degli spazi, nei mesi scorsi, ve l'abbiamo raccontata, c'era stata la protesta degli istituti, delle classi del liceo Machiavelli Capponi di Firenze, e il mese scorso, per la precisione, c'è stato un incontro insieme all'assessore all'edilizia scolastica per l'area fiorentina Massimo Fratini e la preside. Domani ci sarà un altro incontro, un percorso che è stato programmato. Gli studenti questa mattina hanno svolto una conferenza stampa, è ancora in corso, mi sembra, vero Tommaso? A te la linea, Tommaso Carmignani.
Eccoci qua Domenico, buongiorno a tutti. No, in realtà la conferenza stampa è finita, l'incontro c'è stato questa mattina tra gli studenti e l'assessore Fratini, un incontro che però gli stessi studenti non hanno definito propriamente positivo. I problemi riguardano i plessi del Capponi e del Machiavelli, riguardano sostanzialmente il cortile interno e l'ascensore del Capponi e i problemi di freddo e di infiltrazioni che invece riguardano un po' tutti e due i plessi e soprattutto il il Machiavelli. In realtà non sono arrivate garanzie precise sulla risoluzione di questi guai, soprattutto sulla riapertura del cortile interno, e anche i tempi, le tempistiche per l'ascensore non hanno soddisfatto del tutto gli studenti. Si parla di pezzi che dovrebbero arrivare da Milano soltanto alla fine di febbraio, e poi però per la messa in funzione, il collaudo e tutto il resto, gli stessi studenti temono che si vada addirittura alla fine dell'anno. Quindi non escludono altre forme di proteste, di manifestazioni, scioperi, come ci sono stati nei mesi passati. Continuano a lamentare la carenza strutturale dei rispettivi plessi, soprattutto, come dicevamo, i problemi di infiltrazioni e di freddo, riscaldamenti che funzionano ma in maniera molto molto blanda, sono tiepidini, hanno usato proprio questa parola, e quindi continua ad esserci freddo all'interno delle scuole, ascensore come detto non funzionante per quanto riguarda il Capponi, e quindi si andrà avanti. L'unica cosa tra virgolette diciamo positiva è che questi incontri potrebbero diventare periodici, un po' per aggiornarsi anche sullo stato dell'arte, su come procede poi la situazione. Loro dicono che insomma, tra le motivazioni di questi ritardi, di questi problemi, ci sarebbe la guerra, il Covid, però giustamente loro sottolineano anche come in altre zone della città, in altri plessi, i lavori invece vadano avanti nonostante queste problematiche. Staremo a vedere come andrà a finire, noi ovviamente rimarremo sul pezzo, vi terremo aggiornati. A te la linea.
Certo. Sì, no, diciamo Tommaso che questa storia del Covid e la guerra è un po', no? Una coperta sotto cui poi...
È una
scusa preta per te, ora magari è vero, però insomma. Grazie. Sì, dimmi
Tommaso. È vero. No, dicevo sicuramente è vero, però è curioso come ormai un po' tutti continuano a dire che sì, dove c'è un ritardo, un problema, qualcosa, è colpa della guerra o sono gli effetti della pandemia.
Sarà magari così. Finirà. Grazie a Tommaso Carmignani. Buon lavoro a te. Il maltempo che è arrivato sulla Toscana, neve, pioggia, neve soprattutto. Sapete che nella scorsa settimana c'è stato l'allarme per la carenza di neve sull'Appennino, e in realtà la neve è arrivata copiosa, continua a nevicare sull'Appennino, 35 centimetri alla Betone, 20 centimetri al Casone di Profecchia, qualche centimetro anche sulla Miata, Montefalco, Pratomagno. Forti precipitazioni stanno interessando parte della Toscana. A Forno Volasco in provincia di Lucca, accumulati di pioggia sopra gli 90 mm, forti raffiche di vento sulla costa e nelle aree interne, 100 km/h all'Argentario e a Castiglion d'Orcia. Prosegue per tutta la giornata l'allerta gialla, questo quanto ha reso noto a metà mattinata il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani. A proposito della Betone, la neve è arrivata, da oggi sono aperti i campi scuola, mentre già da domani, sottolinea l'assessore al turismo di Abetone Cutigliano Andrea Formento, che è anche presidente nazionale di Federfuni, l'offerta aumenterà l'apertura di altre piste nelle zone più alte. Formento spiega che da giovedì invece apriranno progressivamente altri impianti di risalita fino ad arrivare alla totalità degli impianti aperti prevista per sabato. Le piste sono innevate in abbondanza, poi ha detto Formento, ci aspettiamo in abbassamento forte le temperature a partire da giovedì, con nuove nevicate anche a quote più basse. Neve anche ai passi della Consume alla Sambuca, questo quanto comunica la città metropolitana di Firenze, sottolineando che le strade provinciali sono però tutte pulite, transitabili, non si segnalano criticità, temperature al momento sopra lo zero su tutti i passi appenninici al territorio fiorentino. La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali a bordo e raccomanda la massima attenzione alla guida. E a Viareggio, traffico in tilt questa mattina per la chiusura di diverse strade a scopo precauzionale a causa del maltempo. Chiusura da parte dell'amministrazione comunale e della polizia municipale. Ieri in città sono caduti alcuni alberi che sono stati rimossi da parte dei vigili del fuoco. In Darsena è chiusa via Coppino, in quanto a causa del forte vento e della pioggia ci sono state le lastre pericolanti sul tetto del capannone di un cantiere. Sono state messe in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. I residenti che abitano nei pressi del cantiere, informati dalla polizia municipale, hanno dovuto sostare le auto parcheggiate per eventuali possibili danni. La chiusura delle strade per liberarle dai detriti e dai rami, alberi caduti, hanno mandato, come dicevamo, in tilt il traffico, soprattutto in contemporanea con l'orario di ingresso delle scuole, registrando incolonnamenti di auto e mezzi, compresi gli autobus che trasportavano appunto a scuola gli studenti. Qualche albero è caduto anche nell'entrotella Vestiliese. Prosegue la battaglia dei comitati e delle associazioni no multi-utility sulla creazione di una holding di servizi che coinvolgerebbe molti comuni della Toscana. Nelle prossime settimane, nei consigli comunali che hanno già deliberato a favore del progetto, verrà infatti presentata una mozione condivisa dalle opposizioni che invita le amministrazioni a fare un passo indietro. No alla logica del profitto nelle aziende che garantiscono servizi pubblici. Questo è il messaggio ripetuto da Rossella Michelotti, che è portavoce del Forum Toscano Movimenti per l'Acqua, intervenuta ai microfoni di Chiara Brilli e Tommaso Carmignani.
In primo luogo contestiamo delle questioni di principio, perché con la fusione in Alia, quando il processo sarà portato a termine, si creerà una vera e propria holding finanziaria pura, con poi dei bracci operativi. Questo significa mettere sul mercato dei beni che secondo noi sono essenziali per la vita, e vorrei richiamare anche le parole di Papa Francesco, che dice che l'acqua non può essere semplicemente un bene privato che genera dei profitti, è soggetta alle leggi di mercato, mentre con la finanziarizzazione dei servizi pubblici avviene proprio questo. Oltretutto, i comuni, si allontana dai comuni la gestione dei servizi, perché a nominare i consigli d'amministrazione dei bracci operativi su acqua, rifiuti e gas non saranno i comuni, ma sarà il consiglio d'amministrazione della holding finanziaria. Allora, noi l'abbiamo sottoposta, sì, non a 50 comuni, ai consiglieri di circa 40 comuni l'abbiamo sottoposta, e poi ci sono i sindaci di 10 comuni che hanno votato contro, e lì chiediamo al sindaco di vagliare con noi delle possibili azioni contro la multi-utility. Comunque sì, complessivamente copriamo con la nostra mozione, o con insomma gli atti previsti dalla nostra mozione, circa 50 comuni, se non di più. Certo, è il referendum che aveva stabilito due questioni fondamentali: uno, che l'acqua dovesse essere completamente in mano pubblica; l'altra questione sui profitti. Abbiamo sempre detto che nessuno potesse fare profitti sul servizio, mentre lo scopo di tutte le holding finanziarie è proprio quello del profitto, e questo lo si vede benissimo anche da business plan presentati dalle singole aziende.
Un'ultima notizia di cronaca: minacce di morte contenute in una mail committente Fasullo sono state ricevute da Don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro a Pristoia, noto per l'intensa attività di accoglienza dei migranti che ospita in gran numero i locali parrocchiali. La mail, firmata semplicemente un italiano vero, come riporta oggi l'edizione locale della Nazione, è arrivata ieri all'indirizzo personale del sacerdote. Tra le tante offese contenute nella mail, spiega Biancalani, c'è anche un passaggio minaccioso e abbastanza inquietante, dove si parla di gole tagliate e cose di questo genere. Per quanto riguarda il mittente, Don Biancalani spiega che si tratta di un indirizzo fasullo, indagherà la polizia postale. Il mittente è chiaramente un nickname, Graziani Maresciallo, con evidente riferimento al fascismo. Il sacerdote spiega di aver dato mandato ai suoi legali di sporgere denuncia al momento contro ignoti, mentre non ha alcun dubbio sul fatto che le minacce siano legate alla sua attività di accoglienza dei migranti all'interno dei locali parrocchiali di Vicofaro. Vi ricordo che siamo nel pieno della campagna di tesseramento al Controradio Club. Tutte le informazioni sul sito controradioclub.it. naturalmente la sottoscrizione della tessera in questo periodo dell'anno soprattutto è quanto mai importante, perché ci permette di avere contezza di quelle che sono le risorse su cui potremo contare, insieme ad altre naturalmente, ma oltretutto ci dà anche la possibilità di continuare ad investire sulla comunità degli ascoltatori di Controradio attraverso i viaggi, le iniziative editoriali, le iniziative speciali che riserviamo ai nostri soci e che naturalmente rappresentano poi la ciliegina sulla torta, perché il vero focus, il vero core business del Controradio Club naturalmente è la tenuta in vita di Controradio, a cui vi invitiamo a partecipare naturalmente. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: cielo coperto in mattinata con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, nevose in Appennino inizialmente oltre i 900-1200 metri, in temporaneo rialzo soprattutto sull'Appennino, Aretino e Montamiata, qui la quota neve oltre i 1200 metri, maggiore variabilità nel pomeriggio ma con condizioni comunque stabili. probabili associate a rovesci sparsi, locali temporali, nevicate, di nuovo in calo di quota, ovvero 900 metri in Appennino, 1200 metri sulla Miata. I venti forti di Libeccio o Ponente su costa, arcipelago, moderati con locali forti raffiche altrove. I mari molto mossi e agitati con mareggiate lungo la costa. Le temperature minime stazionali, le massime invece in temporaneo aumento. È davvero tutto. Grazie a Tommaso Andorlini per l'ottima regia. Dopo la sigla, con voi il supplente Mirko, con la sua musica e il suo intrattenimento fino alle 16, poi Gerrino Breve e la Giustina in onda con voi fino ed oltre alla newsline serale a partire dalle 18:15. Un buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
Contro Radio Notizie.